Buongiorno.
Lei è in ritardo, cominci subito.
Scusi. Allora, cominciamo.
Ora in onda l'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta Massimo Emanuelli. Chi è Massimo Emanuelli? Un professore? Ma no, in radio faccio giornalista, anzi lo speaker.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Prima puntata a scuola finita, ci avviciniamo anche noi al termine di questo ciclo di trasmissioni, riprenderemo a settembre questa puntata e poi settimana prossima, puntata, ve lo preannuncio subito, dedicata agli esami di maturità. Come da tradizione, un gruppo di professori darà agli studenti della Locomotiva Italia consigli su come affrontare gli esami di maturità. Oggi ospiti due giovani, viva i giovani, viva gli esponenti della quarta generazione, come diceva Funari. A voi, lo diceva Grau nel 2005-2006, a voi dei politici de merda hanno fregato il futuro. Funari lo diceva molto prima di Grillo, io l'ho sempre detto, Grillo lo dice pubblicamente, l'ha detto, c'è questa strana sinergia. Grillo, Funari, nel suo piccolo Emanuelli. Non capisco come mai tanti si svegliano oggi ad associarmi a Grillo. Boh, vabbè, chi mi conosce sa sempre le polemiche che ho fatto e non è una novità. Approfitto dell'occasione per farmi un promo. Sì, lo faccio anch'io, ma lo faccio a Gianfranco Funari, un grande tributo a Gianfranco Funari in onda su Rai 2 a cura della Storia Siamo Noi di Giovanni Minoli, fatto dal bravissimo Luca Martera. Sono stato intervistato anch'io, ho dato il mio piccolo contributo, ricordato di quando ho conosciuto Funari moltissimi anni fa, proprio in una radio locale, Radio Ambrosiana. La Storia Siamo Noi, Gianfranco Funari su Rai 2. E naturalmente, come diceva il buon Funari, a professore, ma tu porti sfiga, laddove arrivi tu chiude la radio, la televisione, il giornale. E infatti, dopo aver rilasciato questa intervista, chiudono La Storia Siamo Noi. Brutta cosa, al di là delle battute non porto sfortuna io, semmai sono io a essere sfortunato, è la collettività italiana. Fra tanti giornalisti lottizzati, tra tanti programmi spazzatura, lottizzati ed incapaci, Giovanni Minoli è indubbiamente uno dei più grandi professionisti che la televisione italiana abbia mai avuto. Tra l'altro credo non l'abbia mai nascosto nemmeno lui. Ci sono altri, non proprio bravi, pure bravi, che scodinzolavano dietro a Democristiani e Socialisti. Poi hanno scodinzolato dietro a PD e PDL, ancora oggi scodinzolano. Però sono quasi pronti a scodinzolare verso il nuovo che avanza. Forse Grillo. Attenzione, ne ho già visto uno che mi viene a fare la morale in onda su Radio Rai. Sentirmi fare la morale da questo, che è stato lottizzato. Attenzione Grillo. Attenzione a queste persone, ma
immagini del mio cuore che corrono come un treno quando le ruote passano sopra l'ombra che taglia un fiore, mi sfugge fuggono le speranze e resto con il mio io, gentile solitudine d'amore. Era la terza fila, lontano dal mio banco, lo sguardo del primo amore che dal mio cuore non vuole uscire. E in mezzo alle delusioni adesso ho capito che ci si innamora solo al tempo della scuola. Averlo incontrato ancora, aveva negli occhi suoi lo sguardo dolce che aveva allora. Che rabbia, dicevo io, pensavo che quel sorriso un giorno era stato solo mio. Lui nella terza fila, lontano dal mio banco, la voce del primo amore che dal mio cuore non vuole uscire. Sarò felice, ma io sono convinta che ci si innamora solo al tempo della scuola.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, abbiamo il nostro ospite Alessio.
Ciao.
Un tuo ricordo aneddoto dei tempi della scuola, che scuola hai fatto?
Dunque, io vabbè, ho fatto un'alberghiera da panificatore pasticcere e un ricordo, mi viene in mente una contestazione che ho avuto appunto all'alberghiera, che vabbè, niente, riguardava la presenza anche in quella scuola di un eccessivo numero di ore di religione.
Che scuola era intanto e dove... Se dunque, si può dire.
La scuola è Santa Chiara di Stradella, provincia di Pavia.
Non conosco. È statale, un CFP regionale?
Cioè è privata, convenzionata statale. Certo. E praticamente è una scuola professionale che tratta diverse cose, tra cui alberghiera.
Religiosa?
Sì, religiosa nel senso che praticamente questa scuola metteva 3 ore a settimana di religione, però andando in questo modo a discapito delle ore formative che dovevano essere spostate al sabato. E praticamente io avevo reclamato su questa cosa, di tutta risposta, invece di modificare la cosa, io poi ho smesso di partecipare a queste ore, però di tutta risposta mi si sono abbassati tutti i voti. Questa è stata la mia esperienza.
Sì, perché il nostro Alessio, ne parlavamo a microfono spento, è un contestatore come Funari, Sgarbi, Grillo, Emanuelli, è un personaggio controcorrente. È una mia battuta, dai.
Sì, cioè, no, stavo pensando che è un paragone un po' elevato, ma va bene.
Ma quindi, tornando seriamente alla scuola, diciamo alcune cose sono formative nel bene o nel male, quindi c'è questo ricordo, perché poi seriamente sei una persona battagliera.
Sì, poi cioè, la mia contestazione era: se volete fare così tante ore di religione, spostate queste al sabato. Chi vuole farle sceglie di farle, invece che in qualche modo obbligare tutti, no? E quindi, vabbè, è stata un po' questa cosa che, vabbè, ho perso la battaglia miseramente, ma ci ho provato.
L'importante, perché sei giovane, quello che dico io con ironia e autoironia, anch'io ho fatto tante di quelle battaglie con Funari, con altre persone più famose, le abbiamo perse tutte, ne abbiamo pareggiata qualcuna, però l'importante è stato lottare.
Beh, ma qualcuno si può anche vincere, dai, poi magari anche quelle un po' più importanti.
Ma noi abbiamo perso quelle più importanti per la libertà delle piccole radio e TV locali, per altre cose. Però, come diceva De Coubertin, l'importante non è vincere, è partecipare. Però siamo ancora qui a battagliare. Quindi tutto sommato, al di là della contestazione positiva come esperienza scolastica, hai conseguito poi il diploma?
Sì, da alberghiero, come pasticcere alla fine, perché poi ho fatto quello per un primo periodo dopo la scuola, poi in realtà ho iniziato a fare diversi lavori anche da operaio, piuttosto che poi mi sono dato alla pubblicità, quindi grafico pubblicitario, nonché consulente pubblicitario. Insomma, ho avuto una vita che mi ha portato a fare diverse cose, ho cambiato molto negli anni.
E questo è positivo, eh?
Beh sì, alla fine sì, sì.
Bisogna sapere fare di tutto.
Sì, poi per trovare la propria strada a volte ci vuole proprio tanto tempo.
La radio è fatta di musica, scegli un brano musicale.
Sunday Bloody Sunday.
Sunday, Bloody Sunday. Stupenda canzone, perfetta scelta, quanti ricordi. Non eri ancora nato, forse?
No, però da ragazzo comunque era un po' il mio genere, quindi anche a me porta tanti ricordi. Beh, non ero ancora nato, relativo, non eri negli anni 80?
Esattamente.
Vabbè dai, sono dell'81, quindi bene o male posso dire che ero nato.
La scuola, oggi lavori direttamente o indirettamente ancora con le scuole, cosa fai?
Allora, io ho aderito e sono stato anche uno dei promotori di un progetto che si chiama Fare Insieme nella salute mentale qui a Pavia, progetto che è stato comunque lanciato dalla struttura della Casa del Giovane, che all'interno ha due centri di riabilitazione psichiatrica per adulti, centri diurni. Centro diurno, lo spiego brevemente per chi non lo sa.
Sì, spieghiamolo ai radioascoltatori, io sono, diciamo, un addetto ai lavori, però...
Sì, infatti, lo so, era appunto per... Sono centri che si svolgono in un arco orario lavorativo, quindi di solito diciamo dalle 9 alle 5, dove le persone, uomini e donne, possono andare di giorno ad essere aiutati nel reinserimento sociale e anche nell'affrontare i problemi di tutti i giorni in periodi di difficoltà della loro vita. E sono centri molto utili dal mio punto di vista per...
Utilissimi.
Sì, per appunto riprendere una vita quando c'è un po' scappata di mano, ecco. E, tramite la dottoressa Silvia Bonera è stato lanciato questo progetto, che consiste nel mandare utenti psichiatrici nelle scuole affiancate da educatori o psicologi a parlare della loro esperienza, di come l'hanno vissuta, di come la stanno o l'hanno affrontata, e spiegar loro quali sono le difficoltà nel sociale, quindi parlare dello stigma, cioè di come la gente può far male. E secondo me è una cosa molto utile. È stato lo scorso anno, c'è stato un fortissimo riscontro, è stato fatto un concorso per i ragazzi dove è stato chiesto di fare degli elaborati su cos'è secondo loro lo stigma. È stato veramente un segnale molto forte. Hanno partecipato più di 300 studenti di Pavia, dei licei. Devo dire che è stato veramente un grande successo. Quest'anno lo stiamo riproponendo, ed adesso è quasi in chiusura, e anche quest'anno devo dire che sto vedendo un grosso riscontro da parte dei ragazzi. Lo scopo è alla fine sperare che in un futuro migliore, con persone più attente alle problematiche sociali.
Allora, pensiamo al futuro. Intanto una domanda rivolto alle scuole di Pavia per tua scelta, possiamo estenderlo, perché noi siamo a livello nazionale e anche mondiale con la rete, ad altre scuole, a livello regionale?
Alle scuole di Pavia, perché noi siamo a Pavia. In realtà anche l'intento, anche la mia presenza qui oggi, è nella speranza che questa cosa si possa estendere a livello nazionale.
Allora ci rivolgiamo a qualsiasi tipo di scuola, e lo dico ai radioascoltatori, che sia interessata a portare questo progetto, poi particolarmente perché il baricentro, almeno e credo a livello di finanziamenti, sono non le scuole ma qualche ente pubblico.
No, i finanziamenti purtroppo non siamo riusciti a averli da enti pubblici ma da enti privati.
Ma qui riapro le polemiche. Ecco, benissimo. Allora, intanto, se c'è qualche ente privato che vuole aiutare questo progetto, contatti Alessio. C'è un'email?
Allora, l'email è nessunotv@live.it.
E per quello che riguarda gli enti pubblici, e qui apro la mia solita polemica, invece di usare soldi pubblici per consulenze ad amici, amici degli amici, per rinfreschi, qualche rinfresco in meno, e aiutate queste associazioni meritorie.
Sì, adesso abbiamo altri progetti di cui tra poco ti parlerò, e stiamo chiedendo proprio all'ASL di Pavia di sostenerci, quindi vediamo cosa accadrà per questa cosa. Perché ti posso parlare già dell'altro progetto?
Sì, sì.
Allora, il progetto che sto portando avanti invece adesso io in particolare, con la mia associazione che si chiama SoStare, è un'associazione di utenti di salute mentale fatta da soli utenti. Io sono stato un utente perché anni fa ho avuto un periodo di forte depressione e quindi ho avuto necessità di essere aiutato anche da un centro diurno. Mi sono ripreso, e però diciamo che in questo mio percorso ho anche visto tante cose che magari non andavano bene, e quindi ho deciso di fondare questa associazione. Questa associazione che punta all'automuto aiuto, ma e punta anche alla protezione, in qualche modo, alla tutela dell'utente. Quindi dove non c'è qualche problema sull'istituzione pubblica può intervenire l'associazione e mediare in qualche modo. E con l'associazione adesso stiamo portando avanti questo progetto, che è valorizzare il valore esperienziale. O meglio, se sei un utente di psichiatria, hai acquisito informazioni, hai un'esperienza della sofferenza personale e puoi aiutare meglio di chiunque altro altri utenti che sono in un periodo di maggiore difficoltà. E quindi per questo abbiamo scritto questo progetto, che si tratta di andare a lavorare direttamente nei centri psicosociali piuttosto che negli SPDC, riparti di psichiatria locali, e andare a portare sostegno ai pazienti che stanno passando un periodo di particolare difficoltà, ecco.
Benissimo, torneremo dopo l'altro brano musicale, stavolta lo scelgo io. Colgo anche l'occasione per salutare Antimina Grasso, mia ex studentessa che aveva fatto una tesi di laurea. Pensa, la musica come effetto terapeutico nel disagio sociale, e tra le persone che hanno dato la disponibilità per questa sede, disponibilissimo, saluto anche lui, Simone Cristicchi, che spero di avere presto ospite in trasmissione. Ascoltiamo un brano di Simone Cristicchi.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare. È una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa. Devo fare sempre il professore, anche in radio. Se ti dico Franco Basaglia.
Direi che mi dice qualcosina.
No, beh, bravo, bravo, allora ti promuovo. Franco Basaglia, l'eroe della psichiatria, fece lo spiego ai radioascoltatori. E tra l'altro, altra persona che ho avuto l'onore di intervistare, lo saluto, fu lui, il primo ad aprire le telecamere televisive, Sergio Zavoli. Sto parlando del grande Sergio Zavoli, ad aprire le telecamere televisive per la prima volta, si chiamavano manicomi. Basaglia lottò e riuscì, e c'erano parlamenti diversi, con persone diverse, a far sì che questi pazienti, cui una illustre, altro soggetto al quale avevo fatto fare, sul quale avevo fatto fare una tesi di laurea, Alda Merini, purtroppo mancata, e i pazienti venivano tolti da quelli che volgarmente venivano chiamati manicomi e potevano e dovevano tornare a casa. Poi fu una cosa abbastanza contestata, perché da una parte si dice, io sento tutte le versioni, si risolveva un problema ma se ne creava un altro, e insomma,
sulla contestazione appunto, si chiude un problema se ne apre un altro, effettivamente in un certo senso condivido quest'idea. Infatti mi viene in mente adesso la chiusura che è avvenuta fatto da poco, è terminata il mese scorso addirittura, quella sugli OPG, che questa volta, prima di chiuderli definitivamente, hanno costruito nuove strutture dove accogliere le persone bisognose di aiuto, quindi è stato fatto un passaggio un po' più delicato in questo caso, per quanto fosse più urgente in questo caso, perché gli OPG sono nettamente peggio dei manicomi. Diciamo che è stata strutturata meglio, ai tempi non c'era questa possibilità però sicuramente, e l'unica cosa da fare era chiudere i manicomi, quindi bisogna anche calcolare sicuramente un periodo storico differente.
Poi anche qui ci sono delle esperienze positive, poi purtroppo interrotte a causa del sempre burocrazia degli enti pubblici, ma alcuni vanno avanti. A Mantova, tra l'altro, colgo l'occasione anche per salutare questi amici, la legge 180 ti dice qualcosa?
La legge 180, la riforma, ok,
dovuta proprio indirettamente grazie a Basaglia. Abbiamo, pensa, a Mantova Radio 180, che è una radio libera in FM, anche in web, fatta da persone con disagio mentale, ed è stata ed è terapeutica. Perché non continuare queste esperienze ovunque?
Sì, direi che è un'ottima cosa. No, non sapevo di questa radio. È sicuramente un buon progetto sentirlo così, quindi sì, si potrebbe estendere effettivamente. Magari mi informo e posso anche proporla.
Sì, un'altra cosa interessante, qui apro io una bella polemica, non riguarda solo il disagio mentale, ma l'essere diversamente abili. Ci sono tanti tipi di abilità diverse, non chiamiamoli disabili. È una vecchia polemica tra noi addetti ai lavori. L'Italia aveva e ha ancora oggi la più bella legge del mondo, non solo a livello di integrazione scolastica, adesso pensavo all'integrazione scolastica, ma sui diversamente abili, l'integrazione scolastica. E poi importantissima la tua iniziativa, perché è bene che i giovani, così tra virgolette normodotati, siano a contatto con le diversità. L'essere diversi è una risorsa, non un handicap, e purtroppo vogliono riaprire le scuole speciali. Questo è molto
grave. Non l'avevo sentita, no?
Beh, per fare nomi e cognomi, pare che sia stato iniziato questo lavoro, ma a me non risulta più di tanto, perché sul sostegno invece la tanto odiata Gelmini aveva, se non altro, bloccato i tagli e promesso un piano di assunzione triennale. E il ministro, ex ministro Profumo, la cosa mi spaventa.
Sì, anche a me, cioè, se dovessero fare una cosa del genere, cioè ghettizzare una parte della popolazione, perché la vedo così, credo che sarò il primo a scendere in piazza per protestare, ecco.
Se serve ancora qualcosa.
Se serve ancora qualcosa, magari troveremo un modo diverso, però nel senso, magari andare direttamente alla tesfera a parlare, però spero sinceramente che, a parte l'ex ministro Profumo, ci sia qualcun altro che sappia ancora usare il cervello e che magari impedisca questo abominio.
Un altro brano musicale, cosa scegliamo?
Qualcosa dei Queen, però lascio scegliere a te, ti do solo il gruppo.
Visto che io sono un patito di tante cose, ma soprattutto il mio primo amore, primo, mia moglie è arrivata dopo, dico primo come ordine di tempo, è la radio, Radio Gaga.
Bene, sì, sono pienamente d'accordo.
We'll be right back.
Radio Gaga. Queen, saluto Nicolò Perone, fedele ascoltatore e patito di Freddie Mercury. La canzone che mi richiama uno dei cult della storia della radio, di canzoni sulla radio. Ma torniamo con Alessio. Dicevamo, quando andava il brano, stavi parlando di un interessante progetto.
Sì, allora, vabbè, prima volevo spendere un attimo due parole e spiegare come sono nati questi progetti a Pavia, quindi a rendere merito a chi in effettivamente li ha lanciati in Italia. Stiamo parlando quindi della provincia di Trento, dove sono stati istituiti gli UFE. UFE sta per utente familiare esperto. Praticamente a Trento, da parte degli stessi psichiatri, è partita questa iniziativa, appunto valorizzando il valore esperienziale sia del familiare che ha a carico una persona che può avere particolari problemi di vario genere, sia dell'utente stesso che, affrontando il problema, appunto acquisisce esperienza. E a Trento hanno sia il progetto scuole, come l'ho illustrato prima, e già gli UFE, gli utenti proprio, lavorano nei reparti di psichiatria, dove è stato possibile addirittura aprire le porte di questi reparti. Adesso, per chi non lo sa, i reparti di psichiatria in Italia sono chiusi a chiave materialmente, per ovvie ragioni. A Trento questo non avviene, perché il personale è un numero talmente elevato che questo non è necessario, e quindi gli utenti ricoverati possono anche uscire a far passeggiata accompagnate e tutto. Posso dire che è un grandissimo risultato che abbiamo ottenuto in Italia. Peccato che al momento questa realtà sia presente solo a Trento, e insomma l'intento è quello di ampliarla. Il nostro progetto a Pavia è nato in seguito a una visita degli UFE di Trento qui a Pavia, che ci hanno illustrato i loro progetti, e noi li abbiamo abbracciati. Con difficoltà stiamo cercando di abbracciarli a pieno, quindi riprodurre quella stessa realtà e possibilmente ampliarla. Quindi volevo ringraziarli, ecco. Poi volevo sottolineare l'importanza di portare avanti questi progetti, perché l'utilità sociale è veramente molto molto grande, sia in senso economico per lo Stato, perché pensare che possiamo arrivare a un futuro con meno disagi mentali perché la società funziona meglio, perché la maggior parte dei disagi mentali è dovuta dalla società e non c'è tanto da dire, è inutile girarci intorno. Una società sbagliata crea problemi. Quindi migliorare il livello, il tenore di vita, diciamo, la qualità della vita, ridurrebbe le spese dello Stato per la sanità.
Sagge parole.
Quindi credo che sia il caso di iniziare a pensare davvero a un investimento per il futuro, ma anche a 10-20 anni, perché qui in Italia tendiamo a guardare i 6 mesi dopo, ed è una cosa assolutamente sbagliata. Poi, se stiamo parlando di salute, forse è il caso di investire qualcosina. I tagli che sono stati fatti di recente dal governo Berlusconi sono andati molto sulla sanità, per quanto ne dicano.
E anche dal governo Monti, perché le cose...
No, d'accordo, io sto andando anche un po' indietro, nel senso che il governo Monti comunque c'è stato quanto un annetto, circa un anno, 2 anni, e insomma...
Appoggiati e approvati dai signori che poi hanno parlato di rilancio della scuola pubblica, che guarda caso continuano a tagliare oggi e sono al governo con Berlusconi, con il governo Letta, Ma dove erano? Sulla luna loro erano?
Sì, infatti, poi diciamo che le colpe sono facilmente ripartibili in diversi gruppi. E anche noi, nel senso che comunque anche se la gente protestasse un po' di più, si svegliasse un po' di più, forse queste cose si riuscirebbero a evitare. Poi queste sono mie opinioni personali.
Se io non dico altro perché io protesto, c'è qualcuno che protesta, mi fermo, perché altrimenti continuano a dire che sono l'addetto a stampa di Beppe Grillo. Mica è vero, Un altro brano musicale, poi continua. Un altro grande che ho conosciuto aveva già capito tutto con un brano musicale destra-sinistra, Giorgio Gaber.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i fichi che fanno oggi son di destra, se annoiano son di sinistra.
Cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra.
fa portarle tutte sporche, un po' smacciate e da scemi più che di sinistra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I crocifissi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, i reciclati più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare, sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che Culatello è di destra, la porta delle di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. E continuare ad affermare un pensiero e il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio è ancora andato a destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le elezioni se le vince la sinistra, è fatale che si sposti a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservate già un po' più di destra. Monchigone resta sempre un'attrazione che fa bene per sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ma basta!
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, ancora Alessio.
Volevo lanciare, diciamo così, un appello rivolto proprio agli utenti della salute mentale, della psichiatria, invitandoli a contattarmi se vogliono aderire alle nostre iniziative o anche denunciare qualcosa che non va bene, e magari tramite Facebook sul nostro gruppo che si chiama So-Stare, che è il nome dell'associazione, e anche se sono di fuori regione o fuori provincia rispetto a Pavia, perché abbiamo tutta intenzione di espandere il nostro gruppo a tutta l'Italia, perché per cambiare le cose bisogna fare le cose in grande, anche con fatica, con i sacrifici quali stiamo facendo, ma credo che sia necessario. Quando nasce un'associazione di questo tipo, secondo me, nasce per delle necessità, e se abbiamo delle necessità noi, direi che è plausibile, insomma, che ce l'abbiano un po' tutti in Italia.
E per quello che riguarda le scuole, allora, siccome abbiamo diversi progetti all'interno delle scuole, l'educazione alla salute, la sicurezza stradale, io invito i docenti che ci ascoltano, i dirigenti scolastici, i genitori, genitori, i radioascoltatori a proporre ai vari dirigenti scolastici questi incontri.
Sì, ecco, anche perché dunque a Pavia abbiamo 3 scuole che hanno aderito a questo progetto, ma il progetto ovviamente è stato proposto a tutti i licei. Direi che il fatto che venga rifiutato con una percentuale, diciamo, dell'80% degli istituti sia il chiaro sintomo che è una cosa che è giusta e che va fatta e che forse bisogna spingere sempre di più, perché non sono mai riuscito a capire il perché rifiutano.
Rifiutano, questo mi è nuovo.
Eh sì, il progetto è stato proposto ai vari istituti. Il finanziamento era privato ed era nostro, quindi tutto quello che gli si chiedevano erano 3 ore all'anno per classe, quindi non è neanche una cosa ripartita a rubare ore di lezione, anzi ad ampliarle, eppure le scuole rifiutano questo tipo di intervento integrativo, chiamiamolo così.
Allora, quindi sì, ma poi veramente ti posso dare una risposta personale per quello che è la mia esperienza sul perché rifiutano.
Sì.
Parer mio, rifiutano non per la validità del progetto, ma perché all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno precedente, vengono calendarizzate le iniziative e se ce ne sono troppe non ne accettano ulteriormente, perché poi abbiamo anche l'attività didattica. Questo secondo me, non penso sia per il progetto.
Sì, d'accordo, però noi siamo, nel senso, questo è un progetto al secondo anno, quindi anche la proposta che è stata fatta quest'anno è stata fatta per tempo rispetto alla formazione dei calendari, e so di alcune scuole che addirittura come progetti potrebbero inserirne parecchi, ma non lo fanno, quindi lì credo che poi bisogna capire la direzione delle varie scuole su cosa fanno. Poi alcune risposte che sono state date sono un po' fuori da questo tipo di ragionamento, tipo alcune risposte è stato detto anche è inutile. Ok, tu mi dici inutile, ma io ti chiedo perché mi dici che è inutile, su che esperienza, su quali informazioni personali tue mi puoi dire che è inutile. Ovviamente non c'è una risposta valida a una controdomanda come questa, però le cose non cambiano, insomma, cambiano molto lentamente. Ecco.
Cerchiamo e speriamo di avere iniziato a lanciare un messaggio con questa puntata e questa trasmissione che Gianfranco Guarneri, che saluto. Gianfranco Guarneri è pioniere delle radio locali e oggi lavora su tante TV locali, anche se come te fa tutt'altro, ha iniziato come speaker e oggi fa il televenditore e se ne vanta e me ne vanto anch'io, perché servono anche loro. Definisce la mia trasmissione, esageri Gianfranco, servizio pubblico, e mi paragona a Santoro. Ci sono delle grandi differenze tra me e Santoro. E iniziando, invito Santoro a pubblicare quello che guadagna lui e io pubblico volentieri quello che guadagno io, riderebbe l'Italia.
Sì, immagino, però è pur sempre un servizio pubblico.
E
magari facciamo anche volontariato pubblico in alcuni casi, ecco.
E perché non proporla, poi ne parleremo a Vincenzo, anche alle nostre radio, una striscia su questi argomenti.
Sì, guarda, se proponi una cosa del genere sono anche disponibile a scriverla con te, a propormi per aiutarti a portarla avanti. Beh, magari puntando appunto più nello specifico su questo tipo di casi.
Vabbè, vedremo, è stato un inizio per il momento. Ti ringrazio Alessio, adesso abbiamo tanta carne al fuoco, ma noi lavoriamo in diversi settori. Io ho la chiusura dell'anno scolastico, DJ sotto le stelle che non c'entra niente ma è sempre collegato, e tante altre cose, ma ne parleremo senz'altro a Vincenzo.
Perfetto, io ringrazio te per avermi ospitato e spero che potranno esserci altre occasioni di parlare un po' insieme e pubblicamente, ecco.
Volentieri, ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Sul banco di scuola ho inciso il tuo nome, perché tu sei primo, 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 primo amore. Mi sento già grande perché mi vuoi bene, ed io voglio bene, 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 bene a te. Le mie compagne sono invidiose perché tu aspetti me, e fino a casa tu m'accompagni per restare soltanto con banco di scuola, ho inciso il tuo nome, lo guardo e rivedo, vedo, vedo, vedo te. importante, perché mi vuoi bene, ed io voglio bene, 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 bene a te. T'ho conosciuto a 15 anni, ma l'amore non va dall'età. Sul banco di scuola, m'appoggio incantata, fantastico, e penso, 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 penso a te. Mi sento felice perché mi vuoi bene, ed io voglio bene, 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 bene a te. Bene, 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 bene.
L'angolo della scuola, Massimo Emanuelli, abbiamo Stefano Simondo, un attore.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, un caro saluto a Massimo Emanuelli. Io sono un attore nato nella pubblicità, ho lavorato anche in alcuni film, e il film recente in cui ho lavorato si intitola Volevo solo vivere.
Che scuola hai fatto?
Sono tornato presto negli studi, perché ho fatto solo la scuola dell'obbligo, e poi però ho studiato molto, diciamo, a livello di preparazione, di recitazione, ho fatto laboratori teatrali, stage, seminari, diciamo ho approfondito molto la mia preparazione artistica, però la scuola inteso nel senso della scuola classica, mi sono fermato alla scuola dell'opera. So che la scuola di questi tempi ha parecchi problemi, diciamo, come un po' anche il mondo del lavoro, ecco, la situazione non è semplice. Ecco.
Oh, per fortuna che serve a qualcosa questa trasmissione, perché i politici dicono che tutto va bene, no? Stanno tagliando la scuola pubblica, lasciamo perdere.
Purtroppo c'è sempre un qualcosa che sfugge, diciamo, ecco, mettiamola così. Voglio sorridere che io vengo da base di Como, anche se la situazione è piuttosto seria, ecco.
Invece le scuole dell'obbligo, un ricordo dei compagni di classe, dei professori?
Ah beh, all'epoca si può dire, non so, quando andavo agli elementari così, avevo una maestra serena che dava qualche piccola bacchettata sulle dita. Io ho 49 anni, però ho vissuto ancora l'epoca di qualche piccola bacchettata, vabbè, non da ammazzare, però con il righello, ma con una cosa, tanto, Simondo, hai sbagliato, tanto, ahia, e ho vissuto ancora quell'epoca.
Hanno fatto poi bene queste bacchettate o no?
Io penso di sì, non era seriamente, non erano maltrattamenti, non erano certe cose brutte che abbiamo sentito. Era un piccolo ritocco, diciamo, al semplice richiamo a voce, ecco, tac, colpito sulle dita, ahia, e finiva lì, ovviamente, invece. Sono mai stato maltrattato, assolutamente.
Poi inizi a muoverti in campo artistico, le tue prime esperienze.
Io ho fatto teatro amatoriale da ragazzo, però ho cominciato a Milano nella pubblicità in età adulta, ecco, TV l'ho cominciato da grande, non da ragazzo. E ho cominciato negli spot pubblicitari, e ne ho fatti alcuni anche per l'estero, per alcune note marche, anche italiane, straniere. Milano è la capitale della pubblicità, e quindi lì si girano gli spot anche per l'estero che non si vedono in Italia. Ho lavorato anche nella sitcom Love Bugs, che andò in onda su Italia 1, ho lavorato nella Fiction Vivere, nella soap opera di Canale 5, comunque varie scenette comiche, varie cose, e poi ho deciso di trasferirmi a Roma, ho lavorato in altri, ho una base di comico, faccio anche alcune imitazioni, comunque ho un aspetto, in senso tecnico lo dico ovviamente, un aspetto simpatico, ecco, comunque si presta a questi lavori così. Ho fatto anche qualcosa un po' più di serioso.
Ne parliamo allora dopo un brano musicale, parliamo dei tuoi lavori tra virgolette seriosi, perché forse l'hai detto tu già prima, in questo momento sì, evviva l'impegno, evviva l'essere seri, ma bisogna anche fare i comici, fare un po' di battute, altrimenti ci sveniamo, dati i tempi. Un brano musicale che vuoi ascoltare?
Ah, un brano musicale, non lo so, io ho un bellissimo ricordo, da quando ero ragazzo, Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, è una canzone molto bella. Io tra l'altro sono nato in Liguria, dalle parti del festival, sono di Imperia e sono nato dalle parti del festival, quindi ho un bel ricordo di quella canzone.
Storie un giorno, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie per me sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti, cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un libro a una donna che non c'è più. Se ne va un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei.
Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli. Quanti ricordi! Tra l'altro Riccardo Fogli sarà ospite a Stile Italiano, l'altra mia trasmissione, le estati canore italiane raccontate da Massimo Emanuelli e dai suoi ospiti. Sto rifacendo la storia d'Italia tramite la canzone e con i cantanti. E Riccardo Fogli, poi penso l'anno prossimo, perché si interrompe il ciclo dell'Angolo della Scuola, quando ritorneremo in onda a settembre, lo inviterò anche qui all'Angolo della Scuola. Ricordo una cosa, uno dei miei maestri di giornalismo, Gigi Vesigna, che indovinò la vittoria di Riccardo Fogli a Sanremo nel 1982, due settimane prima, sparò su TV Sorrisi e Canzoni la fotografia di Fogli già vincitore. Successe il finimondo.
Evidentemente ebbe una bella intuizione, che si lo vide magari probabilmente
Due volte su tre, lo dico sempre, e io e Vesigna, se i mandi, indoviniamo chi vince il Festival di Sanremo. Conosciamo come va il mondo, così come di solito indovino, poi sbaglio tutto nella vita, ma tre cose di solito e non sempre. Quest'anno l'abbiamo sbagliato il vincitore di Sanremo, e qualcuno si è anche arrabbiato perché è andato a puntare non so quanto su Daniele Silvestri. Ma possiamo sbagliare anche noi, sono solo i nostri politici che non sbagliano mai, loro sono infallibili. Torniamo alla tua carriera, i lavori seriosi.
I lavori seriosi magari possono essere stati nell'ambito di un medicina generale, nella fiction che andò in onda sulla Rai, e lì ad esempio ero un serio infermiere, ad esempio, scherzavo, cioè, come posso dire, più misurata, ecco, non c'erano molti spazi, comunque era chiaramente una fiction basata e girata in un ospedale, chiaramente c'era ben poco spazio, diciamo, per scherzare. E tra l'altro questo film, l'ultimo film dove ho lavorato, che penso uscirà a breve e sarà appunto distribuito nelle scuole, è presentato alla Rassegna Cinematografica di Film Qualità, e questo film si chiama Volevo Solo Vivere, il protagonista è Carlo Croccolo, e narra una storia purtroppo vera della più grande tragedia ferroviaria avvenuta in Italia, parliamo del 1944, questo film è basato un po' su questo treno che parte dalla stazione di Napoli. Questo treno è pesante perché ha moltissimi vagoni, sale tantissima gente, perché questa gente vuole arrivare, siamo in tempo di guerra, vuole arrivare Basilicata per cercare di avere un po' di merci di scala, per portare qualcosa, per avere qualcos'altro. Questo treno quindi ha molti vagoni, troppe persone, alla fine ha anche un carbone di scarsa qualità. Io interpreto Rosario Barbaro, che è un pochista della Onda. E appunto con questo carbone di scarsa qualità, praticamente il treno a un certo punto si ferma, non riesce più ad andare avanti, causa il carbone, causa il troppo peso, e praticamente si ferma in una galleria che diventa una camera a gas, tipo 600 morti, ecco, ahimè purtroppo una tragedia vera. Però un film comunque è stato bene, ripeto, non voglio insistere su questa parola, però è un film di qualità. A volte il film è di qualità, non perché ho lavorato io, che comunque ho un ruolo secondario, sono un artista e non mi devo magnificare. Però i miei parecchi film di qualità in Italia non hanno quella visibilità, quel circuito di film di cinema orientale dove uno va a pagare e lo guarda. La soddisfazione è che andando nelle scuole a rassegne importanti, tra cui anche il Festival di Toronto in Canada, quindi avrà un altro tipo di visibilità, comunque la soddisfazione di aver contribuito a un film che comunque è anche didattico, fa conoscere una storia vera, ci sono degli attori bravi, dico appunto Carlo Croccolo che è il più conosciuto di tutti ed è un signor attore, la soddisfazione almeno di averci lavorato, questo sì, indipendentemente dal circuito cinema biglietto, ecco, quello è, sarebbe un lungo discorso, ma non vogliamo annoiare nessuno.
Allora, facciamo così, ne parliamo dopo il brano musicale, farò un discorso ai miei colleghi, ai professori su questo film. Scegliamo un altro brano musicale.
Un altro brano musicale, io vado sempre su canzoni un po' del passato, Marco Ferrati di Teorema.
Donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato muore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, tratta a mare, lascia che ti aspetti per ore. Non farti vivo quando la chiami, fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà, e allora si vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà, e allora si vedrai che t'amerà, meno ama il più forte, si sa. caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Senza l'amore un uomo che cos'è? Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.
Marco Ferradini, Teorema, siamo dei nostalgici, abbiamo gli stessi gusti musicali, l'avrò ospite, ma torniamo al tuo film. Allora, come professore o ex professore di storia, l'ex non lo puoi sapere perché, ma i radioascoltatori lo capiscono, devo dire, io ho sempre usato film come supporto didattico. Soprattutto per storia del Novecento è importantissimo far vedere anche ai ragazzi film storici o che ricostruiscono gli eventi storici. Quindi invito tutti gli insegnanti di italiano, storia che ci stanno ascoltando, i dirigenti scolastici a vedere questo film. Ecco, come pensi di comportarti? Avete già dei contatti con le scuole?
Io questo avrò occasione di sentire il produttore, evidentemente detto a me, gli chiederò informazioni. Era stato detto che avevano queste intenzioni di presentarlo nelle scuole. Non so bene però il meccanismo, perché io ovviamente non sono dentro la produzione nel senso stretto del termine. Le intenzioni erano quelle. Il breve sarà pronto, perché è in corso la produzione da un po' di tempo. Ormai dovremmo essere alle battute finali, dovete decidere colonna sonora. A breve sarà disponibile su di voi.
Io conosco l'altra parte, l'altro aspetto, quello burocratico.
Sì.
Per presentarlo nelle scuole, allora intanto naturalmente a partire da settembre, perché è il momento giusto, magari fatelo un attimino prima, ma tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, proprio con l'inizio delle scuole, ogni scuola d'Italia, del regno una volta si diceva, stabilisce, il collegio dei docenti, i docenti stabiliscono le iniziative da portare, abbiamo laboratori teatro, cineforum, altre iniziative, quindi è il momento giusto, l'inizio di settembre, per proporlo alle varie scuole. Quindi più o meno quando sarà pronto il film?
Io penso a breve, ormai dovrebbe essere quasi pronto, ecco, poche settimane ormai. Ecco. Il film è già stato finito di girare, ovviamente non è semplice l'assemblaggio, queste cose, la posta produzione è un lavoro laborioso e delicato. Ecco. Quindi comunque a breve sicuramente è disponibile il DVD, ecco, questo di sicuro.
Sì, quindi per quanto riguarda le scuole, allora invito a comprare il DVD, oppure se volete, se lo fate, appunto dovrai poi anche tu sentire il produttore, fare un incontro come ho fatto io spesso con gli attori e il regista e con i ragazzi.
Benissimo, sì, questo se sarà possibile, io sono disponibile assolutamente, ben volentieri. Questo si fa in nome della cultura che sta andando un po' a rotto in Italia. Lo faccio davvero volentieri come artista, ma anche come uomo, come cittadino italiano. La cultura è la base di tutto. Quando poi un film coppia che magari ha letto, magari non ha neanche letto, sentito, o sentito di sfuggita, secondo me è un buon veicolo, in, poi come dicevi prima, che usare questo sistema per aiutare tutti i giovani a capire una storia,
io ho iniziato a usarlo nel 1995, un po' forse troppo avanti coi tempi. Ricordo allora insegnavo a scuole regionali della regione Lombardia, c'era un'interrogazione, il consiglio regionale è fatta, erano concordi l'allora capogruppo di AN e l'allora capogruppo di Rifondazione Comunista, che mi definivano un pericolo per la democrazia perché facevo vedere dei film storici. Perché
poi...
Sì, perché poi si prestano a diverse interpretazioni. Film, questo non lo dicevo io, lo diceva Giorgio Gaber. I film che fanno oggi, ma lui diceva i film che fanno oggi, se annoiano sono di sinistra, se sono divertenti e leggeri sono di destra, una cosa del genere. Nel momento in cui facevo vedere dei film che ricostruivano il periodo fascista, venivo bollato come un fascista da quelli di Rifondazione. Nel momento in cui facevo vedere film sulla Resistenza, venivo bollato come un comunista da quelli di Alleanza Nazionale. Vabbè, fate voi, io sono un anarchico.
Ho capito, sì, comunque tu proponevi un film perché avevi un buon motivo per farlo.
Sì, a scopo didattico.
Volevi politicizzare un po' forza. Capisco, purtroppo... In Italia c'è un po' questo costume di politicizzare le cose a convenienza da una parte e dall'altra.
E poi ad etichettare chi è scomodo. La mia voce è sempre stata scomoda, ultimamente sai dove mi etichettano, perché ormai sono stanco e mando a vaffa tutti. E allora mi etichettano da una certa parte.
Ho capito. Beh, però diciamo, ecco, dici quello che pensi senza troppo insomma.
Allora ringraziamo Stefano.
Bene, io ringrazio Massimo Emanuele per la sua ospitalità, ringrazio i nostri radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. E
tornerai a settembre con la ripresa dell'Angolo della Scuola.
Ecco, con la ripresa dell'Angolo della Scuola, quindi cos'è che posso dire? Gli studenti di studiare, di prepararsi, perché è molto importante. È molto importante farsi una buona base di cultura perché vi servirà per il futuro, questo assolutamente sì. E quando potete guardate qualche buon film storico, documentario di qualità, a prescindere dal cast, se essere di buoni o di non buoni, ecco, perché l'importante è la sostanza. E a volte ci sono questi film che non hanno quella grande pubblicità, quel grande clamore intorno, però hanno sostanza, hanno qualità, insomma penso che sia quasi, ho detto quasi, come leggerlo però, mi permetto di dire questo.
Ci salutiamo con un brano musicale, stavolta sceglilo tu tra due che suggerisco io, visto che parliamo di film, anzi tre: Come dentro un film di Luca Barbarossa, l'interprete di un film di Lucio Battisti, oppure un brano poco conosciuto di un grande, e saluto Giampiero Aloisio, Volevo fare del cinema.
Giampiero Aloisio, Volevo fare del cinema, sembra quasi un nome apotetico.
Ciao, sì, ciao.
No, perfetto, va bene quello, sì.
Ciao,
perfetto.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Sì che ha ragione il Signore se dice che siamo in un film dell'ultimo periodo, dove i banditi pentiti confessano, se non li processano, e così fra le pozze di sangue la vita è la solita, e fa bene ed in più c'è la scena del killer che vomita. Sai com'è? Volevo fare del cinema, fatto sta che sul più bello mi volevano dare per forza la parte del duello. Volevo fare del cinema, ma piuttosto che sparare sono rimasto nascosto a guardare, a guardare cos'è che ci aspetta alla fine del tunnel, dei riflussi riflessi su certi pacchetti di Camel. Perché il rock è soltanto un riassunto di modi di dire, quattro quarti di noia disposta comunque a finire. L'inflazione però non finisce, ci rende cattivi, non c'è niente che valga la pena e così siamo vivi. Ma che cos'è che ci fa fare del cinema? forse questa depressione o l'istinto di conservazione. Noi si va a fare del cinema quando vivere è un problema, riprendiamo da capo la scena. Sì, devo dire che ha proprio ragione il signore, c'è una crisi tremenda che investe l'intero settore, è che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un insieme più grande, signorina cultura si spogli e via via le mutande. Sa com'è lei, deve fare del cinema, mica roba pervertita, ma un soggetto che serva alla vita. Dobbiamo fare del cinema, ma piuttosto che parlare, si rimanga nascosti a pensare.
Ringraziamo Stefano Simondo e Alessio Spadaro e vi do appuntamento a settimana prossima, ultima puntata dell'Angolo della Scuola interamente dedicata agli esami di maturità. Ma io continuo con Stile Italiano, le stati canore italiane raccontate da Massimo Emanuelli e dai suoi ospiti, la storia d'Italia dagli anni 60 ai nostri giorni con i cantanti Mario Tessuto, già intervenuti, Nico Fidenco, Tony Sant'Agata, ci saranno Nicola Di Bari, Marco Ferradini, Donatella Rettore e tanti altri. Continuiamo con il meglio del giornalismo italiano e della musica italiana che passa per Stile Italiano, le stati canore italiane. Con l'Angolo della Scuola riprenderemo a settembre con l'avvio del nuovo anno scolastico, ma settimana prossima, ricordatelo, puntata interamente dedicata agli esami di maturità, e magari durante l'estate faremo uno special straordinario per capire cosa vuol fare il nuovo ministro per il prossimo anno scolastico. Ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli.
Sei in ritardo, cominci subito.
Scusi. Allora.
Abbiamo presentato l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti quelli che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato Massimo Emanuelli.